qui Ashraf, compagno palestinese che vi presento e vi saluto. Ciao Ashraf.
Ciao, buonasera, bene, ciao.
Allora Ashraf, in sommario avevo detto che avrei chiamato te per discutere dell'argomento spinoso, spigoloso e lunghissimo della occupazione israeliana della Palestina e delle innumerevoli aggressioni e attacchi anche nelle zone difficili come il campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Infatti tra lunedì 3 e mercoledì 5 luglio, qualche giorno fa, c'è stata un'aggressione di guerra vera e propria, bulldozer che hanno divelto le strade, demolito monumenti, cose pubbliche, gente che è stata costretta a lasciare strade, ragazzi.
3.000.
Sì, ragazzi.
3.000.
Sì, ragazzi che sono stati feriti gravemente, molti uccisi, ci sono infatti 12 morti tra i palestinesi e sono molto giovani, l'età media. Questo è quello che, come ti dicevo, microfoni spenti, siamo riusciti a catturare da Infopal, che è l'agenzia di stampa palestinese che ci dà una panoramica quotidiana costante su quello che succede. E adesso c'è stato il ritiro, ci si parla già di ricostruzione, di difficoltà, ci sono altre città in Palestina che si stanno già, hanno già organizzato raccolta di fondi, quindi solidarietà interna, solidarietà esterna. Beh, insomma, volevamo fare con te un po' un bilancio di quello che è successo. Non è nuovo un'aggressione di questo genere, ricorda quella che è avvenuta all'inizio degli anni 2000, infatti, magari era più breve, però questa era un così grave. La scusa, diciamo, la dichiarazione ufficiale da parte dell'esercito, perché l'esercito israeliano fa la conferenza stampa come se fosse un organo di stampa, perché lo è, in occupazione, uno stato che non ha neanche la Costituzione ha l'esercito come riferimento, quindi loro hanno dichiarato che era intento a colpire i gruppi organizzati della resistenza armata, ma in realtà la popolazione ha dichiarato più volte, più voci, che hanno punito il popolo stesso, perché ovviamente le solite,
come al solito,
sì, insomma, le demolizioni, l'intenzione come al solito stanare qualsiasi resistenza, diminuire il più possibile la formazione di nicchie di resistenza attiva, armata o meno che siano,
sì,
diminuire la popolazione, perché è uno stilicidio, non ce lo dobbiamo nascondere, e insomma il governo israeliano non è un governo che ci piace, è un governo che prima o poi noi dovremo togliere con le nostre forze, con la solidarietà verso i palestinesi. Ma questa è un'introduzione, sono andato fin troppo lungo. Ashraf, cosa ci puoi aggiungere con questa breve introduzione a questa aggressione di Jenin di lunedì?
Allora, innanzitutto Jenin, prima della dichiarazione dell'esistenza dell'occupazione sionista in Palestina, è stata sempre il capoluogo della Galilea, di cui facevano parte Haifa, Acre, Nazaret e tante altre città. Jenin è stata sempre una delle città palestinesi, insieme a Jaffa e Haifa, il centro della cultura della sinistra palestinese, no? E ogni qualvolta che loro possono, non fanno altro che colpirla. Ovviamente tu hai ben ricordato l'aggressione del 2000. L'aggressione del 2000 fu fatta soprattutto con le D9, che sono dei bulldozer fatti dal Caterpillar a Livorno, e questi sono indistruttibili, tra l'altro hanno anche delle mitragliatrici
in dotazione, sì.
Sì, e all'epoca nel 2000, tra l'altro, giusto per non farmelo sfuggire, io consiglio a coloro che ci ascoltano, se vogliono possono vedere un documentario di quell'anno, che si chiama Jenin, fatto da Mohammed El Bakri, e si trova su YouTube volendo, no? Dunque, nel 2000 praticamente distrussero tutta Jenin, praticamente con questi bulldozer. Tra l'altro, ricordiamoci che Jenin esiste come città, esiste come anche campo di profughi, è assurdo che il popolo palestinese sia profugo nella propria terra, oltre a quei profughi che sono 7 milioni su 13 milioni che sono al di fuori della Palestina. Praticamente questa è una politica che viene applicata sin dal 1936, dove nell'arco di 20 anni, dal 1936 fino al 1956, hanno distrutto e raso al suolo, anche compresi le abitanti antiche, 514 antichi villaggi palestinesi, di cui facevano parte due villaggi di ebrei palestinesi. Quindi la questione non è che l'esistenza dell'occupazione sionista in Palestina è per salvare gli ebrei dal mondo. Infatti non a caso ad occupare la Palestina soltanto l'8% della popolazione ebraica mondiale. Comunque, quello che è successo l'altro giorno a Jenin non è una novità, nel senso che queste aggressioni vengono quotidianamente da oltre un secolo vengono fatte, no? E questa volta però hanno usato ancora più strumenti militari. Noi sappiamo benissimo che questo esercito è il più attrezzato al mondo, no?
Hanno messo in gioco anche i droni, sì, leggevo.
Sì, ma non soltanto, con un e mezzo hanno attaccato. Tra l'altro hanno attaccato perché hanno trovato una resistenza a Gini, come la trovano ovunque del resto, no? E quindi a loro questo non piace, dunque voi resistete e noi aggrediamo ancora di più. Quindi quello che è stato fatto a Jenin, conoscendo la situazione vissuta, insomma, perché le ho vissute queste situazioni, loro quando arrivano, cioè non parlano. Se uno non si ferma lo sparano, se qualcuno si azzarda ad affacciarsi lo sparano, e vanno casa dopo casa, metodi da Gestapo e SS, cioè prendono tutti i maschi, tutti, ma anche minori, basta che siano maschi, e arrestano anche molte donne che sono in attività politica. Dunque questa aggressione non è una novità. Teniamo presente che in Palestina ci sono molte città che sono quelle originali, ma accanto hanno un campo di profughi, ad esempio a Gaza. E si è popolata così tanto perché che è riuscito a scampare al genocidio sia negli anni 30 ma anche dopo, no? Negli anni, stiamo parlando di un secolo ormai di aggressione, è stata popolata dalla gente delle città come Ramla, Lod, Haifa, Jaffa, Acre e quant'altro, i cosiddetti territori occupati e annesse nel 1948. E quindi tu, come ben sai, il colonialista sa benissimo di non aver ragione nell'aggredire una terra che non è sua, una comunità o un popolo. La cosa che fanno è semplicissima, tra parentesi, cioè la forza, la violenza, l'aggressione, l'umiliazione. Il bloccare un percorso culturale, economico, sociale e quant'altro, no? A cominciare dalla propria lingua, per poi dalla propria economia, a cambiare i nomi delle città, il paesaggio e quant'altro.
Impadronirsi dell'acqua potabile.
Certo, soprattutto, ma anche i campi di raccolta. E ogni qualvolta che loro attaccano, ovviamente tutte le testate giornalistiche occidentali, a cominciare dall'Italia, non fanno altro che dire: hanno colpito Covid i terroristi, hanno colpito laboratori di armi, hanno colpito qua, hanno colpito, cioè
si seguono le agenzie di stampa militari,
sì,
che sono
non colpiscono mai una scuola, non colpiscono mai un ospedale. Sappiamo benissimo che durante il piombo fuso colpivano soprattutto gli ospedali, no? E quindi non esistono un esercito palestinese. Quindi tutti quelli che vengono colpiti inevitabilmente sono i cittadini inermi, che non hanno quanto può avere un Kalashnikov rispetto ai carri armati, ai bulldozer, alle aerei, ai droni, a tutto un insieme di arsenali veramente distruggibili,
certo,
che distruggi.
Infatti, no? L'obiettivo era distruggere il più possibile e quanto più territorio, sì, possibile, certo.
Cioè, per farti un esempio, Chef Rubio, no? Di Abel Rubio,
sì,
disse: la RAI è radio e televisione israeliana. Cioè, non fanno altro che fare. Cioè, quando la Russia colpisce in Ucraina, hanno colpito ospedali, colpiscono scuole, colpiscono supermercati. E in Palestina, guarda caso, che si uniscono, colpiscono sempre i terroristi, no?
Precisi.
Precisi, sono precisissime, come le bombe di Bush praticamente. Cioè, per dirti, io mi incontro certe volte con gente che si definisce di sinistra, che esalta i kibbutz, e che sono stati tutti costruiti sulla cenere dei 514 villaggi palestinesi. Quindi voglio dire, questa è una politica che applicando da sempre, cioè sterminiamo la popolazione non soltanto con le armi, anche con la malnutrizione, anche con la cura adeguata, con ci sono tanti metodi per colpire una popolazione. E quindi loro non fanno altro che cercare di sterminare il popolo palestinese. È una pulizia etnica in pieno regime.
Certo, da una parte. Dall'altra, le dichiarazioni dei palestinesi stessi, sempre dall'agenzia Infopal, sono quelle che l'intenzione era proprio di scoraggiare l'appoggio dei resistenti palestinesi rispetto alla popolazione. Ma uno di loro, un certo Mahmoud, 33 anni, questo non accadrà mai, ma nessuna persona farà pressione sulla resistenza, anche se distruggeranno tutte le case. Insomma, sappiamo che i palestinesi sotto post.
È l'unica rivoluzione che non si è svenduta mai, nel senso, adesso non vuole entrare in certe situazioni, però è l'unica, cioè più colpiscono e più la gente convince, cioè per esempio ogni qualvolta che colpiscono Gaza, colpiscono perché gli danno fastidio i razzi, non è che i palestinesi fanno attacchi di guerriglia o lanciano razzi perché sono convinti che possono distruggere una parte di questa esistenza schifosa, no? Loro lanciano i razzi o sparano o resistono per dirgli: tu fai quello che vuoi, tu utilizza qualsiasi mezzo per opprimermi, ma io ci sono ancora, tutto qui. Questo è il messaggio che la resistenza palestinese ha sempre voluto dare. Ma prendiamo anche la questione dei campi di profughi in Libano. Sempre stanno sempre ancora da 70 anni in campi di profughi in Libano. E questo grazie alla non volontà dei governi libanesi di darle dignità, perché loro dicono: se noi vediamo la cittadinanza libanese, vedete il diritto al ritorno, tutta una farsa, no? Con tutto ciò i campi di profughi in Libano non hanno mai smesso di combattere, e la storia lo dimostra. Dunque qua stiamo parlando di un attacco continuo. Cioè, noi abbiamo saputo di Jenin perché ormai i mezzi di comunicazione non possono più nascondere le notizie, perché in un modo o nell'altro arrivano.
No, anche perché sì, i palestinesi stessi hanno documentato molto bene la questione, sono stati anche presi di mira. Sia quelli che lo fanno con spirito giornalistico di professione, sia quelli che autonomamente hanno cercato di filmare con i telefonini e hanno mandato fino a noi le immagini, quindi non si può più nascondere granché, ma sono stati i primi obiettivi. Sempre l'agenzia Infopal testimoniava che i primi a essere stati trivellati, cacciati e proprio perseguitati appena entrato l'esercito a Jenin erano proprio i reporter improvvisati o quelli professionisti.
Bene, io non auguro a nessuno di vivere quei momenti o ore o giorni. Veramente è un'aggressione inaccettabile, cioè non si può stare zitto, questa indifferenza, questa insufficienza nei confronti di questa situazione, anche perché è assurdo, anzi quando un palestinese fa qualche azione tutti i governi mondiali siamo a fianco dell'innominabile, lo sai che non lo sarò mai, no?
Sì.
Siamo a per dirti, il giorno dopo dell'aggressione a Jenin, l'unica notizia che balzava, oggi è stata la giornata nel Medio Oriente, non dicono mai Palestina, non dicono mai un accenno che dice Palestina, no? Questa giornata è stata caratterizzata dall'attacco di un terrorista palestinese con la macchina che ha investito otto soggetti, no, che stavano alla fermata del pullman. Cioè, con tutto ciò che stava accadendo e che accade, che loro sanno ovviamente, no? L'unica notizia che hanno dato, a parte il fatto che dissero, non dissero, e adesso andiamo, il primo giorno, adesso andiamo in Israel, no? Cioè, scusa, almeno lasciateci Jenin in Cisgiordania, voglio dire.
Certo.
Cioè, come fai a dire andiamo adesso, come se fosse tutto loro? Cioè, è tutto loro, nel senso che i palestinesi, anche se andassero a questi... No, che non succederà mai, a dialogare, a fare degli incontri, c'è rimasto 5% soltanto di tutta la Palestina,
sì.
5%, cioè allucinante, no?
Infatti il Ministero della Propaganda israeliana, volevo ricordare alle ascoltatori e alle ascoltatrici, sono anni che investe su una campagna pubblicitaria e di narrazione in cui esiste solo Israele, non esiste più la Palestina. E anche
Le favole Salvini e la Meloni, cioè, appena succede qualcosa, la prima cosa che dicono siamo addolorate per le vittime, no? Cioè, non le vittime nostre, le vittime loro. Cioè, se noi andassimo a vedere, per esempio, l'aggressione, per esempio, contro qualsiasi posto in Palestina, tu come fai a curare la mente dei bambini? No? Non hanno giardini, non hanno le scuole, vengono distrutte, i genitori magari non ci sono più, sono in carcere, o sono esiliati, o sono... invece appena succede qualcosa lì, la sera discoteche, il mare che è nostro, che ci è vietato, che ci è negato, di cui siamo privati, le penitine fatte dai nostri antenati, che loro vanno a fare il picnic, noi non abbiamo accesso, non possiamo andare da nessuna parte. Quindi chi subisce trauma, cioè inevitabilmente tutti subiscono questi traumi, no? Sono persone che non hanno se non l'affetto di tutta la gente, perché comunque anche dopo un bombardamento tu non vedi mai una persona per strada, un bambino affamato per strada, tutti solidarizzano. Però voglio dire, tranne quell'affetto ci vuole anche uno specializzato in pedagogia, nelle problematiche dei traumi infantili, come fai a farlo, no? E quindi le aggressioni hanno delle conseguenze veramente tragiche, cioè dalla distruzione di tutte le strutture, quel poco di strutture, no? E le case, le baracche, quel poco di campo agricolo, o il contenitore d'acqua, o qualsiasi altro, o magari il generatore che genera elettricità, tutto un insieme di conseguenze veramente tragiche. Quindi non è soltanto l'aggressione, è quel che viene dopo anche, no?
Sì.
A ricominciare ovviamente, come dicevo poc'anzi, dalla questione dell'infanzia, no?
Ashraf, abbiamo citato il video Jenin che è reperibile su YouTube gratis per ricordare l'aggressione del 2002, adesso sono andato a vedere la data.
No, del 2000.
Ah, 2000 proprio, ok. del 2000. E invece, a parte Infopal che ho citato, andando verso i saluti, come possiamo recuperare informazioni più specifiche e più di parte, insomma, che non, dalla parte dei palestinesi?
Sì, ci sono un sacco di fonti che magari non sono in italiano, cioè sono tutti in inglese. Adesso scusami, però non mi viene.
Dai, non ti preoccupare. Non
viene, magari te le mando via SMS.
Ok, no. Allora nel podcast di Ashraf compariranno i siti, sì, e l'informazione palestinese che sono in inglese probabilmente.
Anche perché, come ben sai, io non ho internet, no?
Già.
A voglia quante fonti, quante cose ti avrei passato. Però dammi un attimo, fammi...
Dai, lo mettiamo registrata. Va bene, sì. Ashraf, vuoi aggiungere qualcos'altro prima di salutarci?
No, aggiungo che comunque... tanta stima per Radio Blackout, per i compagni in Ottav, per tutti coloro che vengono aggrediti ogni giorno, quotidianamente, perché se in Palestina aggrediscono i Jenin, in Piemonte aggrediscono Val di Susa, quindi non a caso siamo due comunità, due popoli, o un popolo solo gemellato, sempre con stima, affetto e solidarietà. Questo ci lusinga veramente tanto, perché noi siamo compagni internazionalisti, tutto ciò che tocca chiunque, un'ingiustizia tocca anche noi, quindi sempre insieme, sempre come si dice, il proletariato non ha nazioni, internazionalismo, rivoluzioni sempre, perché l'internazionale è la futura umanità, non abbiamo altra scelta, quindi vivano i compagni e compagni in Piemonte, tanto affetto per tutta la Palestina.
Grazie Ashraf per il tuo intervento. A questo
grazie
punto
a te, Berlì.
Ci sentiamo per aggiornamenti spigolosi e che faremo dalla Palestina. Un abbraccio forte, ciao Ashraf.
Anche a te, grazie, ciao.